Approfitto, siccome è stato chiesto, per una cosa, per dire una cosa sul momento, anche perché pensavamo di fare sabato prossimo una riunione per fare il punto sulla situazione politica ed elettorale, però Sala Verde non c'è, non ci sono qui altre cose. Le ACLI sono occupate, non riusciamo a capire dove andare a sbattere per fare questa riunione, ci vuole un luogo. Non è stagione, e quindi se qualcuno ha un suggerimento riusciamo a farla, però dopo averci pensato e aver cercato di rispondere a un'attesa non riusciamo a io farei in quel caso una brevissima introduzione. Salvatore Natoli ci darebbe qualche categoria non cronachistica, come raccomandava sempre il Dossetti, per affrontare la situazione. Se qualcuno ha un suggerimento di un luogo dove sabato mattina prossimo ci si possa collocare per una riflessione tra di noi sul momento, che è richiesta. Io arrivo ad averne fatta una molto bella, devo dire, mercoledì alla direzione nazionale delle ACLI, dove hanno invitato anche tutti gli ex presidenti, e devo dire che è riuscita pure bene da questo punto di ieri a Brescia facevamo una cosa sulla resistenza, ricordando un grande esponente della resistenza bresciana e anche delle ACLI, molto frequentata anche quella, Michele Capra, però poi la gente ha voluto discutere a partire da lì di queste cose. Quindi abbiamo questo problema: se a qualcuno viene in mente un luogo milanese, no, potremmo andare a Sesto San Giovanni, ma per la gran parte fuori mano, ecco, il punto si potrebbe fare. Ecco, io sul punto dico una sola cosa, anche per rimandando, anche per tirare sul morale della truppa. Abbiamo perso le elezioni, ma abbiamo vinto il conclave, ecco, quindi che non è male, come Renzo Salvi, che è un grande esponente dei servizi culturali della RAI, e siccome è intelligente ha fatto poca carriera, che era con me quando io ero presidente regionale delle ACLI, il capo di gioventù aclista in Lombardia, mentre tornavo mercoledì, ho saputo dell'elezione del Papa mentre ero in treno da Roma a Milano, tornavo appunto da quella direzione, e peraltro per dire com'era il clima ero andato in Parlamento e avevo incontrato Marazziti. Marazziti è praticamente il numero due laico della comunità di Sant'Egidio, il più vicino e il più esposto mediaticamente della comunità, che è guidata, come sapete, da Andrea Riccardi, il ministro, e dal vescovo Paglia. E Marazziti, che è stato eletto nella lista Monti, perché Riccardi ha piazzato i suoi, non si è candidato lui, ed era l'esponente più cattolicamente mediatico, diciamo così, e rappresentativo della lista Monti, mi diceva, una cosa che pensavo anch'io: se esce il Papa entro giovedì è senz'altro Angelo Scola, dopo sarà un altro. E invece è venuto addirittura mercoledì ed era una, quindi spiazzati, non solo la CEI che ha sbagliato a mandare il messaggio. Io devo dire che non, con molta franchezza, non sarei neanche rimasto infelicemente sorpreso da Angelo Scola, che conosco dagli anni 60. Io non ho bisogno di interpretarvi sempre, dico quello che penso io, perché sono una persona che ha un pensiero autonomo, conosciuto, senza molti tentennamenti, ma per esempio nelle Aclis, stupirà forse anche Rosino Cibellini, io ero guardato sempre un po' con sospetto perché citavo sempre von Balthasar, mentre nelle Aclis si citava solo, non sempre avendolo letto, Carraner. Ora, io avevo letto Carraner, ma mi piaceva anche von Balthasar, perché c'è una cosa a tutto questo. Quando andai a Parigi, sapete che il mio maestro era Marie-Dominique Chenu, andavo spesso al convento di Saint-Jacques, rue de Tanneri, ci portava anche Silvia, Davide, ho delle foto con Chenu che faceva mio figlio allora, e una volta che avevo fatto un saggio su Nietzsche, ero andato giù per parlare con questo un volume così, e questo mi dice: ma lei ha letto tutto il mio volume? E come no, è in francese, vabbè, so. E approfittai per andare da De Lubac, che io non conoscevo, questo stava in Rue de Sèvres. Io andai al centrale, dico: c'è il padre De Lubac, e questo lo chiamò e gli dice: mi può salve, e vede, ricorderò sempre una scena felliniana. Venne all'ascensore padre bellissimo. Avete in mente lo Steiner di La Dolce Vita, quello con, ecco, lui, De Lubac era un uomo così. Venne a prendermi, mi portò nella sua stanzetta, sedette, si mise un plaid sulle, sembrava un lord inglese in questa cosa, e io che ero lì e che viaggiavo per Nouvelle Théologie, gli posi questi argomenti. Lui mi guardò un po' e poi mi disse: c'est toujours le Christ, c'est toujours l'Église, Christus Heri, Odies. Io capii che non era il caso di parlargli di Nouvelle Théologie, e allora e lui mi disse una cosa: sa, c'è una persona più colta al mondo ed è il mio allievo Arthur von Balthasar. E io, che non mi precipitai, devo dire che fui sconvolto, per esempio, negli stili laicali, non so se tu convieni, c'è una trattazione della Beatrice della Commedia di Dante che nessun dantista italiano, quindi capì che non aveva sparato. E allora, detto questo, Angelo Scola, che io conobbi al tempo in cui ero presidente delle Acli e facevo tutte le manifestazioni a partire da Piazza Santo Stefano, che era il luogo di Mario Capanna, Cafiero, e dei servizi d'ordine, e con un traffico indescrivibile, tanto vero che io ricordo spesso agli acristi che avevamo Pietro Chemeni, sociologo del lavoro, ve lo ricordate, con degli occhiali spessissimi, e che ogni volta sbagliava corteo, una volta andava con quelli della RAI, e noi dovevamo sempre prendere e portare, questo a dirvi, dentro tutto questo traffico c'era alla Cattolica Giancarlo Brasca. Giancarlo Brasca era l'amministratore della Cattolica e il presidente degli ordini secolari internazionali, quello che trovava i voti perché Lazzati venisse eletto rettore, per dare l'idea di come andava. E lui ci radunava di tempo in tempo, una volta al mese, sentivamo la Santa Messa in Cattolica, poi si andava alla Domus, si cenava insieme, e c'erano Emanuele Lanci Ortigosa, Valerio Nida, Roberto Formigoni, Rocco Buttiglione, Angelo Scola, Sandro Antoniazzi, Bruno Manghi, ed eravamo ed è lì che io ho conosciuto Angelo, tant'è vero che due volte, una volta a Milano, una volta a Sesto, che io ero andato e me ne stavo in disparte lì, lui ha lasciato il corteo, Angelo, il cardinale, ed è venuto, dimmi: Giovanni, ma come stai? Ma dai, dammi una mano. Quindi è rimasta un'amicizia. Io credo, semmai c'è una cosa per essere sempre molto concreti, che il fatto di provenire da Comunione e Liberazione in una fase nella quale il formigonismo, diciamolo così, non gode meritatamente buona stampa, diciamolo in questo termine, lo ha secondo me imbarazzato fortemente. Lui non è ancora riuscito a trovare un linguaggio di comunicazione con la città. La cosa che è riuscito a far passare, guardate che io con CL c'entro più, però al di là di questo, mentre Martini aveva anche controcorrente, perché il clero milanese era mica tanto soddisfatto della prima lettera pastorale a dimensione contemplativa dell'uomo. Io so di parroci che lo incontrai, insomma, eminenza, siamo ancora al Caritas Dei Urget Nos, con questa supponenza un po' brianzola di, ma poi trovò il corpo. E anche Tettamanzi, con tutt'altro stile, con la sua umanità così cicloide, scuola non è ancora riuscito a trovare, ecco. Quindi a me non avrebbe fatto problema, conoscendolo, eccetera. Anche se devo dire, e chiudo, mentre ero in treno, Renzo Salvi, di cui vi dicevo, mi ha mandato un SMS sintetico, e spero anche degli umori che stanno qui. Abbiamo vinto il conclave, anche se Scola ha chiesto il riconteggio dei voti. Che è una cosa, ecco, che rende gli umori di questo popolo di Dio acuto e sciamannato nello stesso tempo. Detto questo, che tutto, abbiamo vinto il conclave, l'ho vinto anch'io, c'è una sola cosa che voglio dire sulla situazione politica, vedendo se troviamo un luogo per sabato dove andare, che è questa: siamo in una fase di incertezza incredibile. Il rischio in queste situazioni, ci insegna la storia, di una sbandata a sinistra e un rifluire a destra. È inutile menare, sta scritto. Quindi bisogna essere con le antenne particolarmente su. Il voto, peraltro, e mi limito solo a questo perché me l'ha chiesto lui in particolare, io lo vedo anche in un elemento positivo. Qual è? Grillo ha ragione quando dice: guardate che io vi ho evitato le sommosse. Ha ragione in questo, è vero. Questo è il paese, non dimenticate ormai, delle BR. E siamo arrivati a un punto dove sembra di essere ritornato al punto di crisi segnato dall'uccisione di Aldo Moro. È da lì che bisogna ripartire.
E oggi
per capire le difficoltà. E però c'è una cosa estremamente sulla quale riflettere. Vi ricordate tutta quella campagna, ma anche i sondaggisti, eccetera, grande astensionismo dal voto, l'antipolitica. Le urne hanno detto: noi abbiamo abbiamo 75% di gente che in questa situazione continua a votare, che confrontata con tutta Europa e soprattutto con gli Stati Uniti d'America è una percentuale di tutto rispetto. Cosa vuol dire questo? Che con tutto quello che bolle in pentola, la gente si fida ancora, ha fatto ancora una domanda alla politica. Ha fatto ancora una domanda alla politica. Questo è l'elemento. Il problema è se la politica è in grado di rispondere. Però la domanda non è stata antipolitica. Non è stata antipolitica, è ancora una domanda alla politica. Io questo vorrei che ci portasse a riflettere. Poi ci sono tutti gli altri elementi. Credo che Grillo sia spaventato del suffragio che ha, non sa dove andare. È comprensibile. Credo che non sia assolutamente chiaro là dentro il confine tra fascismo e antifascismo, che non è piccola cosa, è tutta una serie di cose. Ma ci sono tutte e due gli elementi. C'è una grande ambivalenza dentro questo, e bisogna avere La politica del resto interviene nelle situazioni impossibili, non lo pensava mica soltanto Martini, e c'è una lezione al corso di formazione per i giovani in cui lui sviluppa esattamente questo concetto. La politica non interviene, e il Vangelo che anima la politica, in situazioni che andrebbero bene anche da solo, interviene in situazioni, e cita il passo di Matteo dove il Battista manda i suoi discepoli: andate a vedere se quel Gesù è il Messia, e Gesù: andate a riferire a Giovanni che gli storpicami, e Martini dice 6 risanamenti impossibili. Quindi la politica è chiamata a intervenire in situazioni che appaiono impossibili. Questo, se ci andate poi a vedere, è anche il Max Weber del 1919. Se non si ritentasse ogni volta l'impossibile, non si realizzerebbe quel poco di possibile che già oggi è possibile. Quindi è un caso classico, ecco, da questo punto di vista. Ci sono tutti i timori, eccetera, ma c'è anche questo elemento. Questi italiani, a differenza, e molto a differenza degli spagnoli e soprattutto dei greci, continuano a puntare sulla politica. Quindi c'è aperta una forte ambivalenza da questo punto di vista. Quindi direi di partire da qui, di almeno sembra a me, questo è il contributo che mi riesce di dare, più in là non si tratta, se riusciamo a fare la riunione poi ci pensa Salvatore a darci le chiavi inglesi per smontare la realtà, che d'altra parte è già ben smontata, ecco, però anzi è malamente smontata, ma comunque smontata lo è. Ecco, detto questo, veniamo ad oggi, a questo nostro incontro, così non vado per sentito dire, a questo incontro, breve storia della teologia del XX, e ci sta bene. E ci sta bene anche con la battuta non estemporanea che abbiamo perso le elezioni ma abbiamo vinto il conclave. Credo ci stia proprio, anche perché Rosino Gibellini non solo è un grande esperto di teologia, ma è anche un grande esperto di teologia della liberazione, è forse il maggiore esperto in senso complessivo di teologia in Italia, è anche il maggior promotore con quella solidissima casa editrice che è la Querignana di Brescia, la quale poi ho grande merito storico di aver pubblicato il mio primo libro nel dicembre del 1968, L'Italia del dissenso. Ecco, quindi che vuol dire, oltre all'attenzione teologica, anche una capacità di leggere il Kairos, i segni dei tempi, mettiamola un po' enfaticamente così. Quindi siamo interessati proprio per la congiuntura nella quale questa cosa cade, sentire quali chiavi inglesi anche lui ci darà, perché poi ci servono le chiavi inglesi della teologia. Oltretutto, per tenere insieme la battuta iniziale, io credo, penso lo pensino un po' tutti, lo pensava già Gramsci, che grande attenzione politica al nostro paese derivi anche dal fatto che c'è il Vaticano. Grande attenzione non solo degli Stati Uniti ma anche di altri, tutto sommato è la guida spirituale, con quel che significa nella quotidianità della gente. Sono del parere che Stato e religione si contendano lo spazio quotidiano delle coscienze, quindi c'è questa attenzione, quindi avere anche qualche strumento teologico ci aiuta. Oltretutto abbiamo la fortuna che a introdurci è Roberto Diodato, che insomma, ragazzi, se non riusciamo a darci una dritta oggi non ce la facciamo più, ecco, e quindi do la parola a Roberto in attesa di sentire Rosina. Grazie.